Bentornati carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo, siamo arrivati a leggere al capitolo 9, dopo aver visto gli attacchi ai discepoli di Gesù da parte degli scribi e dei farisei, andremo a vedere inizialmente i versetti che vanno dal 18 al 26 di questo capitolo 9. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: «Mia figlia è morta orora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà». Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figliola, la tua fede ti ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: «Allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò. E se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Luca, nel suo Vangelo, ci dice che questo capo della sinagoga era venuto a Gesù per chiedergli di guarire sua figlia. La ragazza era molto malata e, mentre suo padre aspettava di parlare con Gesù, venne un servitore a dirgli che sua figlia era morta. Quando Gesù volle seguire Jairo a casa sua, una gran folla cominciò a raggrupparsi intorno a lui. A questo punto si inserisce la storia di una donna afflitta da un flusso di sangue da 12 anni. L'Evangelo di Marco dice che aveva inutilmente cercato un rimedio, spendendo tutto ciò che aveva. La sua condizione era aggravata dal fatto che, a causa di quella malattia, era ritenuta impura e quindi socialmente evitata. Saputo che stava passando Gesù, conosciuto forse come un guaritore, approfittò della calca per avvicinarsi a lui. Questo atteggiamento è da vedere alla luce della proibizione di avere contatti fisici che la legge nel Levitico prescriveva in casi come il suo. Gesù si accorse del tocco di fede, così le spiegò che era stata la sua fede a operare, fede che aveva fatto uscire da lui potenza. Gesù lascia questa donna e continua ad andare verso la casa di Jairo. Quando Gesù arriva, molta gente già sta facendo cordoglio per la morte della piccola. Quando dice loro che ella non è morta, ma è solo addormentata, tutti ridono di lui. Nessuno nella casa crede che Gesù può resuscitare un morto. Questo è il primo cenno di una resurrezione operata dal Signore. Di nuovo Luca va più in dettaglio e aggiunge che Gesù ha parlato alla ragazza in modo dolce: «Ragazzina, alzati». Il metodo di Gesù era sempre lo stesso. Parlava con loro direttamente. La proibizione di divulgare il miracolo era intesa a evitare un'ondata di superstizione popolare che avrebbe portato a un'infinità di richieste di resuscitare morti. Questo lo avrebbe distratto dalla sua missione principale, che era quella di proclamare il regno di Dio. La richiesta di Gesù non venne ascoltata, e dopo questi miracoli la fama di Gesù si sparse ovunque in quel paese. Questo spiega il prossimo miracolo che leggiamo nei versetti dal 27 al 31. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce: «Abbi pietà di noi, figlio di Davide». Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro: «Credete voi che io possa far questo?» Essi gli risposero: «Sì, Signore». Allora toccò loro gli occhi, dicendo: «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti, e Gesù fece loro un severo divieto, dicendo: «Guardate che nessuno lo sappia». Ma quelli, usciti fuori, sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Questo miracolo riguarda due uomini ciechi che hanno seguito il Signore Gesù. I due uomini si sono rivolti a lui come il figlio di Davide. Questo è significativo in questo Vangelo che lo rappresenta come re. Anche in altri Vangeli e in altri casi in cui i ciechi ricorsero a Gesù per recuperare la vista, gli si rivolsero con questo titolo messianico, figlio di Davide. Probabilmente la loro fede era basata sulle grandi promesse riguardanti il Messia, promesse contenute in Isaia 35, dove è detto: «Allora saranno aperti gli occhi ai ciechi». Gesù accolse l'appello indirizzatogli dai ciechi che lo supplicavano di compiere il suo mandato di Messia. Sembra che lo supplicassero per tutta la strada, ma Gesù, senza fermarsi, si diresse a casa. Non fu certamente insensibile alla loro preghiera, ma voleva provare a fortificare la loro fede. La domanda di Gesù se credevano che potesse operare era indirettamente una domanda che riguardava il fatto che fosse realmente il Messia. La potenza di Gesù questa volta non si manifesta toccando o comandando, ma è come se avesse detto: «Voi credete nella mia potenza di rendervi la vista? Quindi recuperate la vista, così, semplicemente». Questi due uomini, la cui vista è stata ripristinata, non potevano contenere la loro gioia e, nonostante la proibizione di Gesù di fare pubblicità al miracolo, hanno sparso la sua fama per tutto il paese. Mentre i ciechi guariti se ne vanno, un altro uomo posseduto da un demonio arriva. Leggiamo i versetti dal 32 al 38. Mentre quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò, e la folla si meravigliava, dicendo: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, che mandi degli operai nella sua messe». Gesù compie con semplicità un nuovo miracolo, questa volta in campo spirituale. Questo miracolo è raccontato soltanto da Matteo. La mutezza era cagionata dal demonio, infatti appena quello fu cacciato, l'uomo parlò. I particolari del miracolo in questo caso non sono riferiti. La reazione dei farisei è da sottolineare. Non hanno negato che Gesù avesse dato la parola ai muti, la vista ai ciechi e avesse fatto camminare gli storpi. Solo lo accusano di aver fatto tutto questo col potere di Satana, guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vediamo qui che Matteo continua a dire che moltissime persone erano guarite. Ecco perché il nemico non ha mai detto niente riguardo al fatto che Gesù compiva dei miracoli. Era troppo ovvio. Sappiamo da altri Vangeli che Gesù poté controbattere questa accusa dei farisei facendo notare come è impossibile che in un regno si combattano tra loro. Cioè, se Gesù agiva col potere di Satana, difficilmente avrebbe cacciato i demoni, non sarebbe stato nei suoi interessi. La nota di compassione che conclude questo capitolo è davvero sorprendente. I re e i governatori ideali di Dio sono stati dei pastori. Mosè e Davide lo erano prima che guidassero il popolo di Dio. Quando preghiamo che il Signore mandi degli operai nella sua messe, preghiamo anche che Egli doni loro un cuore da pastori. Pregate che il Signore vi dia un cuore pieno di compassione per chi non conosce il Signore ancora. Dopo aver detto questo ai suoi discepoli, li manda avanti. Quando preghiamo per qualcosa, è sempre buono essere disposti a offrirsi per farla di persona. Quando il Signore disse ai suoi discepoli di pregare per dei lavoratori, mandò nella messe proprio quegli uomini a cui aveva chiesto di pregare. Vedremo questo nel prossimo capitolo. Qualcuno disse una volta: quando un uomo prega a Dio per avere un campo di grano, Dio si aspetta che gli dica Amen con una zappa in mano. Sono convinto che quando si prega perché Dio faccia qualcosa, dobbiamo essere prima di tutto disponibili a farlo noi stessi. Giungiamo così al capitolo successivo. In questo capitolo 10 vediamo che Gesù, dopo aver parlato sul monte e mostrato il suo potere con i miracoli di cui abbiamo appena parlato, manda i suoi discepoli a predicare il suo Vangelo. Questi uomini non sono precursori come Giovanni il Battista, ma seguaci. Il Signore ha dato loro il potere di fare miracoli per dimostrare che erano mandati da Lui. Notate anche che il loro titolo è cambiato da discepoli, che imparano, ad apostoli, delegati. Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alle particolari circostanze e condizioni per le quali vennero dettate, e dovremmo saperle interpretare di conseguenza, anche se troviamo principi validi per noi e per tutti i tempi. Non faremo la lettura del capitolo tutta di seguito, ma la divideremo in sezioni, pur tenendo conto che si tratta di un discorso unico di Gesù. sono le istruzioni che Gesù dà prima di mandare i discepoli nella messe di cui parlava alla fine del capitolo precedente. Leggiamo i primi 6 versetti. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei 12 apostoli sono questi. Il primo, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo d'Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni. Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei Samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Gesù chiama i discepoli a sé prima di mandarli. Il potere che egli ha dato loro è la loro credenziale mentre andavano per la nazione di Israele. Ora conosciamo i loro nomi, sappiamo già qualcosa di loro. Passiamo quindi a vedere le istruzioni che Gesù dà. Nel Vangelo di Marco è detto che li inviò a due, così che potessero incoraggiarsi. Per prima cosa, raccomandò loro di andare unicamente al popolo di Israele, tralasciando i pagani e i samaritani. Il mandato per andare in tutto il mondo verrà più tardi e lo troveremo in Atti 1:8. La seconda sezione di questo capitolo 10 di Matteo la leggiamo nei versetti dal 7 al 10 e potremmo anche chiamarla l'esercizio della fede. Andando, predicate e dite, il regno dei cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Gesù mandò i suoi discepoli a predicare il regno di Dio e a guarire gli ammalati. Il dono di guarigione era uno dei doni segno. Serviva come credenziale per dimostrare che essi erano coloro che dicevano di essere. Poi mise alla prova la loro fede, proibendo loro di portarsi dietro cibo, borse e denaro, cioè il necessario per vivere. Perché? Ci viene detto che ogni operaio è degno del suo nutrimento. Gli apostoli avevano la missione di annunciare il regno di Dio e non dovevano quindi avere nessun assillo che riguardasse la loro vita normale, soldi, lavoro, nutrimento. Tutto questo doveva essere garantito dalle persone con cui loro avrebbero parlato e che avrebbero dovuto riconoscere l'importanza del loro lavoro. In questo modo gli apostoli avrebbero anche potuto sperimentare in modo personale la fedeltà di Dio nei confronti di chi era totalmente dedicato al suo servizio. E qui il tempo a mia disposizione vedo che sta ancora una volta terminando, il tempo davvero vola via. E quindi io vi do appuntamento a domani, ultimo appuntamento quindi per quanto riguarda questa settimana riguardo al Vangelo di Matteo. Quindi ci sentiamo domani, ciao!